Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 21esimo, numero 3. Marzo 2021. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino. Nunziante Esposito Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uicechi.it. lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 20, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Tana French, Il Collegio, genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Antonino Gentile, Fondamenti di contabilità pubblica e finanza locale. Genere diritto. Elvira Seminara, I segreti del giovedì sera. Genere romanzo. Sergio Pazzini, I colori del buio. Romanzo. Alessandro Barbero, Dante. Poesia. Tonino Lasconi, Gesù il grande rompi, religione e spiritualità. Tonino Lasconi, Gesù il grande rompi 2, religione e spiritualità. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 92007. Durata minuti 552. John Grisham, L'ultima storia. Traduzione di Luca Fusari e Sara Principe. Editore Mondadori. Soggettazione Letteratura narrativa americana. Lettore Stefano Parigi.
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste, Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller, amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento di emergenza come questo, e Bruce inizia la sua personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di Nelson Kerr. L'ultima storia segna l'avvincente ritorno di John Grisham al Mystery, dopo il felice esordio del caso Fitzgerald, che ancora una volta trascina il lettore in una nuova e appassionante avventura. John Grisham. John, in lunga O-H-N. Grisham, G-R-I-S-H-A-M. È autore di 34 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e 7 romanzi per ragazzi, tutti bestseller editi da Mondadori. Le sue opere sono tradotte in 44 lingue. Vive in Virginia e in Mississippi.
Numero di catalogo 92007. Numero di catalogo 92154. Durata minuti 648. Francesco Filippi. Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto. Editore Bollati Boringhieri. Genere politica. Lettore Amerigo Fontani.
Dopo il grande successo di Mussolini ha fatto anche cose buone, Francesco Filippi è ormai riconosciuto come una voce importante nel dibattito sul fascismo in Italia. Avendo effettuato il suo meticoloso e definitivo lavoro di debunking sulle numerose e ostinate leggende relative al ventennio fascista e alla figura del Duce, ancora così diffuse nel nostro paese, Filippi dirige ora la sua affilata analisi verso i motivi che hanno portato tanti nostri concittadini a cadere vittime, ancora oggi, di una propaganda iniziata oltre 2 generazioni fa. Com'è possibile, ci si chiede in molti, che dopo tutto quello che è successo, dopo una guerra disastrosa, milioni di morti, l'infamia delle leggi razziali, la vergogna dell'occupazione coloniale, una politica interna economicamente fallimentare, una politica estera aggressiva e criminale, un'attitudine culturale liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile. Oggi ci guardiamo intorno, ben addentro al terzo millennio, e ci scopriamo ancora fascisti? Ma cos'altro avrebbe dovuto succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una rovina? Eppure ancora si moltiplicano le svastiche sui muri delle città, cresce l'antisemitismo, un diffuso sentimento razzista permea tutti i settori della società e il passare del tempo sembra aver edulcorato il ricordo del periodo più oscuro e violento d'Italia. A quanto pare, la storia non ci ha insegnato abbastanza, non ci ha resi immuni. Per aiutarci a capire perché, Filippi in questo libro ci racconta molte cose. Ci racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto al termine del conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei responsabili, quali invece non sono stati presi, cosa hanno scritto sugli intellettuali e gli storici e cosa non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove generazioni e cosa invece è stato omesso e perché. Soprattutto ci mostra come noi italiani ci siamo raccontati e autoassolti nel nostro immaginario di cittadini democratici, senza mai fermarci a fare davvero i conti col passato, che infatti non è passato. Francesco Filippi, 1981, è storico della mentalità e formatore presso l'Associazione di Promozione Sociale DEINA, che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in tutta Italia. Collabora alla stesura di manuali e percorsi educativi sui temi del rapporto tra memoria e presente. Tra le sue pubblicazioni, Il litorale austriaco tra 8 e 900, quanti e quali confini? In Piacenza, Trieste, Sarajevo, 1918-2018, a cura di Carla Antonini, 2018, e Appunti di antimafia con Dominella Trunfio, 2017. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo.
Numero di catalogo 92154. Numero di catalogo 92385. Durata minuti 875. Eddie Falco. La famiglia Corleone. Le origini della saga de Il Padrino. Ed Falco, basato su una sceneggiatura di Mario Puzzo. Traduzione di Giulio Lupieri e Alessandra Mulas. Editore Sonsogno. Soggettazione, letteratura, narrativa americana. Lettore, Gabriele Tuccimei.
Mentre guardava i politici, gli avvocati, i giudici, i poliziotti, i detective che si mescolavano ai capi delle famiglie e a tutti i loro uomini, Sonny si rese conto che la sua famiglia era la più potente di tutte e che niente sarebbe riuscito a fermarli. Avevano tutto e non c'era nessun ostacolo sulla loro strada. Era il figlio maggiore e sarebbe stato l'erede di quell'impero. Ed Falco è autore di romanzi e opere teatrali, professore di letteratura inglese e direttore del programma di scrittura creativa all'Università di Stato della Virginia. Mario Puzzo è nato il 15 ottobre 1920 a New York, nel quartiere di Little Italy, da genitori irpini. Il Padrino, pubblicato per la prima volta nel 1969, è stato un bestseller mondiale senza precedenti, cui sono seguiti molti altri successi. Oltre alle sceneggiature dei film tratti dai suoi romanzi, Puzzo ha scritto quelle di numerosi altri film per le quali ha ricevuto 2 Academy Awards. È morto a New York nel 1999.
Numero di catalogo 92385. Numero di catalogo 92387. Durata minuti 518. Ritanna Armeni. Mara, una donna del Novecento. Editore Ponte alle Grazie. Romanzo. Lettore Valeria Piccinno.
Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia questa storia. Vive vicino al largo di Torre Argentina. Il papà è bottegaio, la mamma casalinga. Ha un'amica del cuore, Nadia, fascista convinta che la porta a sentire il Duce a Piazza Venezia. Le piace leggere e da grande vorrebbe fare la scrittrice o la giornalista. Tanti sogni e tante speranze la attraversano. Studiare letteratura latina, diventare bella e indipendente come l'elegante zia Luisa, con i suoi cappellini e il passo deciso e veloce. Il futuro le sembra a portata di mano, sicuro sotto il ritratto del Duce che campeggia nel suo salotto tra le due poltrone. Questo è quello che pensa Mara, e come lei molti altri italiani che accorrono sotto il suo balcone in Piazza Venezia. Fino a che il dubbio comincia a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico e il privato, la storia compone tragedie che riscrivono i destini individuali e collettivi, senza eccezioni. Quello che resta è obbedire ai propri desideri. Nelle tempeste tengo una galla e nei cieli azzurri sanno disegnare le strade del domani. Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a Il Manifesto, Rinascita, Il Mondo, L'Unità, Liberazione. Portavoce di Fausto Bertinotti, è stata per 3 anni conduttrice di 8 e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato, tra gli altri, Di questo amore non si deve sapere. 2015, vincitore del premio Commisso. E Una donna può tutto. 2018, entrambi usciti per Ponte alle Grazie.
Numero di catalogo 92387. Numero di catalogo 92390. Durata minuti 784. Giuseppe Merenda. Francino, volume secondo. Profilo psichiatrico del Santo d'Assisi, volume 2. Editore Formamentis. Genere religione e spiritualità. Lettore Antonio Settanni.
In questa ponderosa opera, l'autore sviscera la figura del santo più amato d'Italia, Francesco d'Assisi, tradizionalmente visto come incarnazione del rapporto diretto uomo-dio e di una vita priva d'agi, tant'è vero che nel 2013 il neoeletto Papa ha scelto di chiamarsi Francesco, proprio a significare il ritorno ad una chiesa povera, da lui auspicato e propagandato come slogan del suo pontificato, ancorché puntualmente disatteso. Peccato che la vita di Giovanni Moriconi, alias Francesco, depurata dall'alone della leggenda, non giustificasse questa fama. Questo libro vi presenta San Francesco come non l'avete mai visto. Partendo dalle biografie e dalle agiografie antiche e moderne, Giuseppe Merenda rivisita la figura del santo, ne smantella la dimensione mitica e l'analizza da un punto di vista psichiatrico. Ne risulta un profilo totalmente opposto a quello tradizionale, che delinea il personaggio sotto una luce completamente diversa, evidenziandone la natura fortemente psicotica e riportandone la vicenda su un piano tutt'altro che sovrannaturale e assai prosaicamente umano e terreno. Rimane alla fine una figura assai lontana dal ritratto idealizzato che ci è sempre stato proposto. Il libro è irriverente, coraggioso, scomodo, venato da un umorismo dissacrante mai fuori luogo. Data l'amore di lavoro di Merenda, l'opera è stata divisa in 2 volumi, acquistabili peraltro anche separatamente. Giuseppe Merenda, palermitano, esercita da decenni la professione di psichiatra e psicoterapeuta e ha sempre dedicato con grande passione il proprio tempo libero allo studio del cristianesimo e dei santi in particolare. Per presentarlo lasciamo la parola a lui stesso. Vivo tra la Sicilia e il Veneto, esercitando con alterna passione le professioni di strizzacervelli e di tagliaerba, nella quale decisamente mi ha dato più successi. Nella mia vita ormai sufficientemente lunga ho fatto tante cose e avendo deciso di raccontarne qualcuna dietro insistenza degli amici, da qualche anno ho iniziato a scrivere un libro, il cui titolo provvisorio è I miei primi 10 anni, del quale ho da poco iniziato il capitolo in cui narro del mio quinto anno d'età, quando mi trovai mio malgrado coinvolto nella Seconda Guerra Mondiale. Prevedendo lunghi tempi per la realizzazione dell'intera opera, Merenda si permette di ricordare ai lettori i titoli dei libri che peraltro ha già pubblicato: L'uomo che gustò la morte, il mio libro 2011, una rivisitazione della probabile vita dell'improbabile figlio di Dio; Storie di cani e di umani, IBS 2011, Santuzze e Santuzzi, Tempesta Editore 2014, Andar per funghi e incontrare santi con Enrico Bizio, GFM 2017, Landolfo d'Aquino, GFM 2017. Alcuni di questi saranno prossimamente ripubblicati a cura di Forma Mentis.
Numero di catalogo 92390. Numero di catalogo 92394, durata minuti 669. Peter Mathiesen, Il leopardo delle nevi. Editore Beat. Genere narrativa. Edizioni CDD. Lettore Donato Chiarello.
Nella primavera del 1972, Peter Mathiesen si imbatte a New York nel celebre naturalista e zoologo George Scheller, che le avanza subito una proposta: unirsi a lui nell'autunno dell'anno successivo per una spedizione fino al Nepal nordoccidentale, vicino alla frontiera tibetana, dove non è raro avvistare il più bello e più affascinante dei grandi felini, il leopardo delle nevi, il mitico animale di cui tutti parlano e che nell'ultimo quarto di secolo solo due occidentali, tra cui Scheller stesso, hanno visto davvero. L'idea di visitare il Nepal, di approssimarsi passo passo alla più imponente catena montuosa del mondo, di arrivare alla montagna di cristallo e andare alla ricerca di una leggendaria creatura, è così allettante che il giorno di settembre del 1973, fissato per l'appuntamento con Scheller, Mathiesen si presenta puntualissimo e perfettamente equipaggiato per la spedizione all'albergo di Kathmandu prescelto. Pubblicato per la prima volta nel 1978, Il leopardo delle nevi è considerato da allora uno dei più grandi libri di viaggio di sempre. Peter Mathiesen, P-E-T-E-R, M-A-T-T-H-I-E, S-S-E-N. Naturalista, esploratore, narratore, è nato a New York nel 1927 ed è morto a Sagaponack il 5 aprile 2014. Negli anni 50 è stato cofondatore della Paris Review. Le sue numerose spedizioni nelle aree più selvagge del mondo l'hanno condotto in Alaska, Asia, Australia, Oceania, Africa, Nuova Guinea, Nepal, memorabilmente descritti nei suoi libri The Cloud Forest, Under the Mountain Wall, Blue Meridian, Killing Master Watson, At Play in the Fields on the Lord e soprattutto Il leopardo delle nevi.
Numero di catalogo 92394. Numero di catalogo 92395, durata minuti 263. Giuseppe Lupo, Gli anni del nostro incanto, editore Feltrinelli, romanzo, lettore Miriam Mariano.
Una domenica di aprile, una vespa a Milano, negli anni 60. Un padre operaio, una madre parrocchiera, un figlio di 6 anni e una bimba che non ne ha ancora compiuto uno. Vengono dalla periferia, sembrano presi dall'euforia del benessere che ha trasformato la loro cronaca quotidiana in una vita sbarluscenta. Qualcuno scatta una foto a loro insaputa. 20 anni dopo, nei giorni in cui la nazionale di calcio italiana vince i mondiali di Spagna, una ragazza si trova al capezzale della madre che improvvisamente ha perso la memoria. Il suo compito è di ricordare e narrare il passato, facendosi aiutare da quella foto. Prende così avvio il racconto di una famiglia nell'Italia spensierata del miracolo economico, una nazione che si lascia cullare dalle canzoni di Sanremo, sogna viaggi in autostrada, si entusiasma con i lanci nello spazio dei satelliti americani e sovietici e crede nel futuro, almeno fino a quando non soffia il vento della contestazione giovanile e all'orizzonte si addensano le prime ombre del terrorismo. Dopo la strage di Piazza Fontana, finisce un'epoca favolosa e ne comincia un'altra. La città simbolo dello sviluppo industriale si spegne nel buio dell'austerity, si sporca di sangue e di violenza, mostra il male che si annida e lascia un segno sul destino di tutti. Con un romanzo dalla scrittura poetica e struggente, forte nei sentimenti ed evocativo nello stile, Giuseppe Lupo ci racconta il periodo più esaltante e contraddittorio del secolo scorso. Gli anni del boom e quelli di piombo entrano nei sogni, nelle illusioni, nelle inquietudini, nei conflitti di due generazioni a confronto. Quella dei padri venuti dalla povertà e quella dei figli nutriti con i biscotti Plasmon. Giuseppe Lupo è nato in Lucania, Atella, 1963, e vive in Lombardia, dove insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano e Brescia. Per Marsilio, dopo l'esordio con L'americano di Celenne, 2000-2018, Premio Giuseppe Berto, Premio Mondello, ha pubblicato Ballo ad Agropinto, 2004, La carovana Zanardelli, 2008, L'ultima sposa di Palmira, 2011, Premio Selezione Campiello, Premio Vittorini, Viaggiatori di nuvole, 2013, Premio Giuseppe Dessì, Atlante Immaginario, 2014, L'albero di stanze, 2015, Premio Alassio 100 libri e Breve storia del mio silenzio, 2019. Con Gli anni del nostro incanto ha vinto il Premio Viareggio Repaci. È autore di numerosi saggi e collabora alle pagine culturali del Sole 24 Ore e di Avvenire.
Numero di catalogo 92395. Numero di catalogo 92397. Durata minuti 897. Marcello Foa. Gli stregoni della notizia. Atto secondo. Come si fabbrica informazione al servizio dei governi. Editore Guerini Associati. Politica. Lettore Michela Leopizzi.
I politici sono davvero succubi dei media in una società ossessionata dallo strapotere dell'informazione. In realtà, i governi hanno imparato ad usare a proprio vantaggio l'apparente supremazia della stampa grazie agli spin doctor, i moderni stregoni della notizia. In questo appassionante saggio, Marcello Foa aggiorna e amplia il testo del 2006, divenuto ormai un classico della comunicazione. L'autore spiega come e perché sia possibile orientare e, all'occorrenza, manipolare l'informazione, spesso all'insaputa degli stessi giornalisti. Ricco di aneddoti e retroscena sui grandi fatti recenti, dalla guerra in Iraq a quelle in Siria, da Renzi a Macron fino alle fake news, svela con chiarezza le logiche, le tecniche, i trucchi usati dai grandi persuasori al servizio delle istituzioni. Il libro ribalta con onestà intellettuale molti luoghi comuni sul quarto potere. Un testo indispensabile per chi vuol capire il ruolo e i misteri del mondo dell'informazione. Marcello Foa, nato a Milano nel 1963, è giornalista e docente universitario. Giovanissimo allievo di Montanelli, che lo lanciò come caporedattore esteri, è stato a lungo firma de Il Giornale. Ora dirige il gruppo del Corriere del Ticino e insegna comunicazione all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Ha collaborato con BBC Radio, Russia Today, CNBC e altre testate. È autore del blog Il Cuore del Mondo ed è cofondatore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo. Ha vinto diversi premi di giornalismo.
Numero di catalogo 92397. Numero di catalogo 92398. Durata minuti 462. Martin Sutter. Il talento del cuoco. Editore Sellerio. Romanzo. Lettore Carla Guido.
Nelle cucine di un ristorante di lusso a Zurigo lavora Maravan, un giovane tamil che viene dallo Sri Lanka. Come molti dei suoi connazionali, è fuggito dalla guerra per giungere in Europa sperando nell'asilo politico e con la responsabilità di sostenere la famiglia rimasta in patria. Nel ristorante gli vengono assegnati solo i compiti più umili e noiosi, ma lui non se la prende. Ha un carattere amabile e ottimista, possiede una fede devota con i suoi riti e le sue divinità e soprattutto è un cuoco dall'olfatto e dalle qualità straordinari. La prima a scoprirlo è la disinibita Andrea, una cameriera dello stesso locale. Per lei Maravan cucina il vero curry, ispirato alla tradizione culinaria di famiglia, con qualche personale innovazione. La ragazza, nel corso di una cena indimenticabile, avrà un'idea che cambierà il loro futuro. Dovranno mettersi in proprio e aprire una ditta. Si chiamerà Love Food e proporrà un Love Menu, consegna a domicilio di raffinati manicaretti afrodisiaci capaci di stimolare il desiderio delle coppie annoiate. I primi clienti arrivano grazie a una terapista specializzata, ma la voce si sparge rapidamente. In un contesto che diviene sempre più instabile e ingiusto, i piaceri del corpo, della mente e del palato sono merci preziose. Le sensuali ed efficaci ricette di Maravan sanno restituire gusto ed emozione alle serate di coppie, ambienti e personalità della politica a uomini d'affari in cerca di sensazioni forti. Ma attraggono anche figure ambigue che vivono ai margini del potere e della ricchezza. Il talento del cuoco racconta con tono sagace, ironico e riflessivo l'aspra complessità di un ingranaggio sociale che rimescola il destino di persone lontane e diverse e le porta sullo stesso palcoscenico, in uno spazio in cui i gesti e le parole di ognuno riguardano e influenzano le vite degli altri. E allora tra noi e loro, tra gli abitanti di nazioni e città che si vogliono solide e antiche e quei popoli che crediamo spuntare dal nulla per turbare il nostro ordine e il nostro benessere, nasce un legame profondo che ha bisogno di una scoperta continua, di una curiosità che può svelare quei mondi quasi del tutto invisibili che convivono quotidianamente. Martin Sutter, Martinsutter, Zurigo, 1948. Ha lavorato come sceneggiatore televisivo, come reporter in campo pubblicitario. Con questa casa editrice ha pubblicato L'ultimo dei Wainfield, 2010, Come piccolo il mondo, 2011, Monte Cristo, 2015 e Creature luminose, 2018. E per il ciclo di Halmen, Halmen le libellule, 2011, Halmen e il diamante rosa, 2012, e Halmen e le dalie, 2015. I suoi libri sono stati tradotti in 32 lingue.
Numero di catalogo 92398. Numero di catalogo 92409. Durata minuti 1748. Ken Follett. Fu sera e fu mattina. Traduzione di Anna Maria Raffo. Editore Mondadori. Romanzo storico. Lettore Stefano Parigi.
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sud-occidentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Drank's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wealhwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento, entra in aperto conflitto con le mire di Weinstein, un vescovo abile e spietato, pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro indimenticabili personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo. Questo formidabile romanzo è il prequel della magnifica saga di Kingsbridge, amata da milioni di lettori nel mondo. Ken Follett conduce il lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e ambizione, che termina dove i pilastri della terra hanno inizio. Ken Follett. Ken, K-E-N. Follett. F-O-L-L-E-T-T. È uno degli autori più amati al mondo. Nato a Cardiff nel 1949, vive tra Londra e Stevenage con la moglie Barbara. Laureatosi in filosofia all'Università College di Londra, ha lavorato come giornalista. Ha pubblicato 32 romanzi, iniziando la sua straordinaria carriera di scrittore nel 1978 con La Cruna del Lago. Uguale successo mondiale hanno poi ottenuto i successivi romanzi, tra i quali Triplo, Il Codice Rebecca, L'Uomo di Pietroburgo, Sulle Ali delle Aquile, Un Letto di Leoni, Notte sull'Acqua, Una Fortuna Pericolosa, Un Luogo Chiamato Libertà, Il Terzo Gemello, Il Martello dell'Eden, Codice a Zero, Le Gazze Ladre, Il Volo del Calabrone, Nel Bianco e la trilogia The Century, La Caduta dei Giganti, L'Inverno del Mondo, I Giorni dell'Eternità, che sono stati a lungo al primo posto nelle principali classifiche. Dopo l'immenso successo dei I Pilastri della Terra, che ha dato inizio alla saga di Kingsbridge, sono seguiti Mondo senza fine e La Colonna di Fuoco, cui si aggiunge questo nuovo romanzo. In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori.
Numero di catalogo 92409. Numero di catalogo 92411. Durata minuti 484. Francesco Carofiglio. L'estate dell'incanto. Editore PM. Letteratura narrativa italiana. Lettore Bruno Santini.
Estate 1939. Il mondo è sull'orlo dell'abisso, ma Miranda non lo sa, quando con la madre raggiunge la tenuta del nonno, il marchese Ugo Soderini. Il bosco misterioso che circonda Villa Ada è il teatro perfetto per le avventure con Lapo, il nipote del fattore, le scoperte pericolose, il primo innocente bacio. Ma il bosco, che compare sempre nei quadri del nonno, è anche il luogo abitato dalle creature parlanti che l'anima di bambina vede o crede di vedere. Miranda, ormai novantenne, ci racconta la luce magica che rischiara quella porzione di mondo. Tornare con i ricordi a quella ragazzina che ancora non ha vissuto, sofferto, perduto, è più che una consolazione, è un antidoto. Francesco Carofiglio, nato a Bari, è scrittore, architetto e regista. Oltre a L'estate del cane nero, Ritorno nella valle degli angeli e Radio Pirata, Marsiglio, ha pubblicato per Burr il romanzo With or Without You e per Rizzoli, con il fratello Gianrico, la graphic novel Cacciatori nelle tenebre e La casa nel bosco. Per PM ha scritto Walk, Voglio vivere una volta sola, Una specie di felicità, Il maestro, Poesie del tempo stretto e i primi due episodi della serie Jonas, Il battello a vapore.
Numero di catalogo 92411. Numero di catalogo 92413. Durata minuti 172. Chiara Mazzel. La sfortuna, una fortuna. Ozimo Dario Editore. Pazzo Sedizioni. Romanzo. Lettore Bini Brizzi, Parigi.
Chiara e Dario si conoscono per caso su un social e scoprono di avere molte cose in comune. Si ritrovano a combattere la stessa battaglia contro la cecità e decidono di affrontarla insieme. Un'avventura piena di colpi di scena e di sorprese che regaleranno forti emozioni e riflessioni. Insieme capiranno che si può e si deve fare delle proprie problematiche un punto di forza, una risorsa. Chiara Mazzel, cavalese 1996, nasce e vive in Trentino. Appassionata di musica classica, suona il corno francese. All'età di 18 anni, durante il quarto anno del liceo linguistico, le viene diagnosticato un glaucoma che nel giro di poco le fa quasi completamente perdere la vista. Da lì nasce un'altra passione, lo sci paraolimpico. Nonostante tutto, cerca sempre nuove sfide. Dario Ozimo, Milano, 1985, nasce e vive in Lombardia. Non vedente dalla nascita, dopo aver frequentato il liceo classico, si laurea in storia e ad un passo dalla laurea magistrale in lettere classiche decide di iniziare a cercare un lavoro.
Numero di catalogo 92413. Numero di catalogo 92414. Durata minuti 849. Luigi Mazzella, Elogio del pensiero libero. Editore Avagliano. Genere filosofia. Lettore Bruno Schirripa.
Nel pensiero politico e sociale sviluppato da Luigi Mazzella in numerosi articoli, saggi e libri pubblicati sul tema complesso del buon governo, trionfa sempre la Fides, da lui adottata come autentica stella polare, la promessa di realizzare la pienezza delle capacità umane attraverso la difesa della libertà. Espresso in formulazione essenziale, questo assunto potrebbe correre il rischio di apparire un esercizio di retorica, perché la parola libertà è stata nei secoli abusata con intenti mistificatori di ogni genere. Non è il caso di Mazzella, il quale si pone come autentico innovatore della gloriosa tradizione del pensiero liberale del mondo contemporaneo. Luigi Mazzella, giornalista e scrittore, vive a Roma e ha ricoperto importanti cariche pubbliche: vice presidente emerito della Corte Costituzionale, avvocato generale dello Stato emerito, ex ministro per la funzione pubblica.
Numero di catalogo 92414. Numero di catalogo 92420. Durata minuti 547. Fabrizio Di Marzio. Obbligazione, insolvenza, impresa. Editore Giuffrè. Genere diritto. Lettore Renato Rappo.
Introduzione. In un altro libro ho cercato di ricostruire la vicenda storica del fallimento, segnalando, accanto alla sopravvalutazione della figura del fallito, la dimenticanza della realtà dell'impresa. Quella sopravvalutazione e quella dimenticanza hanno caratterizzato le legislazioni di tutto il mondo, a partire dalle prime esperienze avviatesi nell'Italia medievale fino ai giorni nostri, e hanno determinato le strutture attuali del diritto dell'insolvenza. Ho individuato la ragione fondamentale di questo fatto abbastanza sorprendente nell'operatività di un potente paradigma giuridico che Pietro Rescigno ha più volte segnalato come costitutivo del diritto patrimoniale, il rapporto obbligatorio che lega il debitore al creditore. Scrive Ugo Natoli: l'attuazione del rapporto obbligatorio, che rappresenta il procedimento principale e in certo senso naturale attraverso il quale è possibile raggiungere il soddisfacimento del diritto del creditore e la liberazione del debitore, si realizza con l'assunzione, ad opera di entrambe le parti, del comportamento corrispondente al contenuto delle rispettive posizioni.
Numero di catalogo 92420. Numero di catalogo 92474. Durata minuti 156. Marco Scolastici. Una iurta sull'Appennino. Storia di un ritorno e di una resistenza. Editore Einaudi. Soggettazione agricoltura e tecnologie connesse. Lettore Andrea Sirianni.
Il silenzio è diluito in tutto ciò che fa parte dell'altopiano. Anche per questo il terremoto è stato sconvolgente. Per la prima volta ho sentito le montagne urlare e dopo l'urlo i rumori sono diventati gli stessi che si sentono ovunque. È stato così per settimane, mesi. Poi lentamente la natura ha cominciato a ricucire le cose, come è avvenuto milioni di volte nella storia di questa terra. Tra poco il silenzio tornerà a essere intatto come lo era nelle prime settimane in cui esploravo Macereto alla ricerca del suo sussurro. Marco Scolastici, 1988, è originario di Tarquinia, vive sui Monti Sibillini e la sua storia ha superato i confini dell'Italia. La yurta sulle montagne di Visso, dove ha trascorso l'inverno del 2016, è diventata un simbolo di speranza e un punto di riferimento per la gente del posto. A trovarlo sugli Appennini sono passati scrittori e artisti di fama internazionale. Il premio Rigoni Stern gli ha consegnato il riconoscimento I Guardiani dell'Arca.
Numero di catalogo 92474. Numero di catalogo 92487. Durata minuti 173. Luca Doninelli. Tre lezioni sul romanzo. Editore In She Bollet. Soggettazione retorica della narrativa. Lettore Ivan Raganato.
Nella planimetria letteraria, il romanzo, quello che è sempre stato chiamato con questo nome, ricorda certe lunghissime vie di molte grandi città, che pur mantenendo lo stesso nome cambiano volto e funzione a seconda delle zone che attraversano. Cominciano magari presentando un aspetto dimesso, confondendosi con tante altre strade simili, poi si trasformano nell'arteria principale della città, poi in vie secondarie per riacquistare magari la loro importanza ai limiti della città e mutarsi in autostrade. A condurci nella grande città romanzo è lo scrittore Luca Doninelli che, con queste tre lezioni, ci porta dietro l'arazzo, in quel laboratorio teorico e pratico in cui lo scrittore annoda i suoi fili. Interrogandosi sulla natura della forma romanzo, sul perché questa forma definisce un'epoca e perché è venuto un tempo in cui il romanzo è diventato parte essenziale per la definizione e per la comprensione dell'esperienza umana come tale. Con l'esempio, su tutti, nell'ultima lezione del grande capolavoro manzoniano, I Promessi Sposi. Luca Doninelli, nato a Leno nel 1956, ha insegnato etnografia narrativa all'Università Cattolica di Milano. Oggi insegna storytelling presso lo IULM di Milano. Tra le sue ultime opere, Le cose semplici, Bompiani 2015, Premio Selezione Campiello, La conoscenza di sé, La nave di Teseo 2017, Tre casi per l'investigatore Wixon Alieni, Bompiani 2018, Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Una gratitudine senza debiti, Giovanni Testori, un maestro, La nave di Teseo 2018. La dieta sono io, La nave di Teseo 2019.
Numero di catalogo 92487. Numero di catalogo 92494. Durata minuti 323. Fabio Volo. Una gran voglia di vivere. Editore Mondadori. Letteratura narrativa italiana. Lettore Ivan Raganato.
Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino. La donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con piccoli impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti della stanza. ed è stato difficile perfino crederci. Quello di Marco ed Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui, per stanchezza, non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il nuovo libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti. Una storia in cui ritrovarsi, emozionarsi e capire se esiste ad un certo punto un modo nuovo di stare insieme. Fabio Volo è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato Esco a fare due passi, 2001, È una vita che ti aspetto, 2003, Un posto nel mondo, 2006, Il giorno in più, 2007, Il tempo che vorrei, 2009, Le prime luci del mattino, 2011, La strada verso casa, 2013, E tutta vita, 2015, A cosa servono i desideri, 2016, e Quando tutto inizia, 2017, tutti editi da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.
Numero di catalogo 92494. Numero di catalogo 92499. Durata minuti 433. Marco Presta. Accendimi. Editore Einaudi. Letteratura narrativa italiana. Lettore Carla Guido.
C'è chi trova l'amore nell'aria. Caterina ha una pasticceria e ha un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita media. E insomma, serenamente disperata, fa parte del grande fiume di insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti, finché un giorno non trova nel retro bottega del negozio una radio. Il primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da lì dentro parli solo a lei e nessun altro, e dica cose bellissime che a poco fanno nascere un sentimento che assomiglia in maniera preoccupante all'amore, quello stato tragico e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un passo carrabile. Facendoci ridere a ogni pagina con l'intelligenza e l'ironia che apprezziamo ogni giorno alla radio, Marco Presta ci conquista ancora una volta con la forza della sua scrittura. Marco Presta è uno dei migliori autori e conduttori radiofonici italiani. In coppia con Antonello Dose anima da molti anni la mattinata di Radio 2 con Il ruggito del coniglio. Scrive sul Messaggero e sul Ruvido, settimanale satirico che dirige insieme a Roberto Corradi. Per Einaudi ha pubblicato anche Un calcio in bocca fa miracoli, 2011, Il paradosso terrestre, 2012, Il piantagrane, 2012 e L'allegria degli angoli, 2014.
Numero di catalogo 92499. Avete ascoltato? Libro parlato, novità. mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.